Allora, il tema di cui vorrei parlare con voi in questa settimana è gli incontri di Gesù con il mondo femminile. Perché? Perché se si sfoglia il Vangelo con un po' di attenzione, ci si accorge, mi sono accorto di cosa è successo in quell'epoca storica in cui è vissuto Gesù. Cioè, con l'uomo Gesù di Nazareth è successo qualcosa di incredibile. Proprio culturalmente, socialmente, religiosamente, è successo qualcosa di straordinario perché del tutto nuovo, del tutto inaspettato, del tutto inspiegabile. Cioè, io mi sono fatto questa domanda: ma come mai è successo questo? Perché Gesù di Nazareth ha sconvolto il panorama religioso, culturale, sociale del suo tempo, che è appunto più o meno il 4-7 avanti Cristo fino al 30 dopo Cristo. Cos'è successo? Perché? Chi era Gesù? Chi è stato questo uomo che ha avuto il coraggio di sconvolgere radicalmente la cultura, la religione del suo tempo rispetto alla questione femminile, non solo, ma in particolare rispetto alla questione femminile. È successo veramente qualcosa di inaudito, di inaudito. Adesso, non, evitiamo le conclusioni affrettate, vabbè, lui era il Dio incarnato, certo che no, non vuol dire niente questo, perché proprio Dio aveva riguardo alle donne, no? Basta leggere la Torah, riguardo alle donne, la legge di Dio, la Torah, quindi Dio stesso aveva veramente delle idee poco salutari, ecco, no? Quindi Gesù niente, Gesù è andato totalmente da un'altra parte. E quindi penso che fermarsi una settimana a vedere concretamente questo cambiamento, questa rivoluzione proprio assurda, ecco, penso che possa essere interessante, perlomeno interessante. A maggior ragione che molti dei presenti sono donne, ecco, quindi almeno sapere che 2000 anni fa un uomo era dalla vostra parte nella religione. Poi, ecco, perché dico che è straordinario? Perché era un disastro prima, ma dopo soprattutto. Oggi non si può dire che le cose vadano molto bene. Quindi, veramente. Per noi cristiani, stiamo parlando di cristianesimo, stiamo parlando di Vangelo, no? Di Gesù di Nazareth, quindi penso che abbiamo bisogno di ritornare al Vangelo proprio per parlare, per renderci conto cos'è stato. Qui in questa casa, nel mese di marzo scorso, abbiamo dedicato un incontro intero alla donna nella Bibbia, la donna nella cultura ebraica, quindi magari tornando a casa, se volete poi andarvelo ad ascoltare, si trova sul sito, quindi avete una panoramica molto ampia. Tanto per farla breve, Gesù è nato in questo contesto, ovvero un contesto in cui vigeva il concubinato, ad esempio. Sono portati, no, anche nella Bibbia ci sono storie in cui vigeva il concubinato, quindi l'uomo possedeva le sue donne. L'uomo ha il diritto di ripudio sulla propria donna. Cioè, capite, non sarà mai una donna a ripudiare l'uomo, ma sempre l'uomo a ripudiare la donna. Siamo in un contesto prettamente, fondamentalmente androcentrico. Maschista, patriarcale, per cui la donna era considerata una cosa, un oggetto. Non so se vi ricordate, c'è un passo del libro di Ruth in cui viene chiesto proprio, riguardo a Ruth, a chi appartiene questa donna? Di chi è? Non chi è, di chi è? Oppure basta leggersi Esodo 21, la donna, la moglie dello schiavo viene venduta assieme a lui alla sua roba, dice. Cioè la moglie è tra la roba del marito. E se voi leggete quello che per noi è diventato il comandamento, no? mi pare il decimo, non desiderare, no? Ecco, nella cultura, nella legislazione antica, cioè che troviamo nella Torah, in Esodo e in Deuteronomio, la donna è considerata tra le cose, non desiderare la roba e la donna d'altre. Le donne non prendevano mai pasto con gli uomini. Quindi prima le donne dovevano servire gli uomini, poi potevano mangiare a parte. Era loro preclusa la scuola, sia per apprendere sia per insegnare. Quindi non poteva, era impensabile che una donna andasse a imparare qualcosa. Le donne vivevano sempre in casa come recluse, spesso con le inferriate alle finestre perché non potessero dall'esterno guardare all'interno. La donna giuridicamente era considerata una minorenne, quindi irresponsabile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se prendeva un impegno, in ogni momento il marito poteva sconfessarla, no? In campo giudiziario la sua testimonianza era come quella dei bambini, non valeva nulla. Cioè succedeva qualcosa, c'era bisogno di due testimoni, non potevano essere donne, perché una donna che avesse testimoniato era una testimonianza nulla, come quella di un bambino, no? Nessuno le dava retta alla testimonianza di una donna. Pensate Gesù che affida, no, a una donna la testimonianza della resurrezione, tanto per dire. Quindi la donna, al tempo, Gesù vive in questo contesto, capite? Vive in questo contesto, è un ebreo in mezzo a ebrei. Gesù, ragazzino, bambino, ragazzino, cresce dicendo, ma cos'è sta roba? Qualche domanda se la fa Gesù di Nazareth. Ecco, allora è interessante andare a vedere i passi in cui Gesù dice no, non posso accettare che la donna venga trattata così, ma soprattutto non posso accettare che il mio Dio sia da quella parte lì, no? La parte dei sacerdoti, dei teologi, è un altro Dio, c'è poco da fare. Quindi, perché è importante sfogliare il Nuovo Testamento? Perché ci insegna una cosa importante, che Gesù restituisce alle donne la parola. Restituisce alla donna diritto di parola. diritto di essere, di esistere, quindi non più come oggetto, propaggine dell'uomo. Pensate che una donna, abbiamo detto, l'uomo ha diritto di ripudio, cioè può mandare via di casa una donna, la legge di Dio dice questo, la Torah dice questo, a patto, ovviamente, per una motivazione plausibile, cioè, allora, il Talmud, che è il commento orale alla parola scritta, alla Torah, dice che in realtà un motivo plausibile, uno pensa che abbia fatto chissà cosa, abbia tradito, abbia fatto delle cose mostruose, soltanto se lascia il pane in forno e il pane si brucia. Questo è un motivo per poter ripudiare la donna. Ecco, se noi prendiamo, adesso vi faccio un'introduzione, ecco, poi andremo, adesso vi dico le cose in generale, poi andremo nei particolari, ma i Vangeli narrano molti incontri di Gesù con le donne. Ah, tra l'altro era impensabile che un uomo parlasse con una donna in pubblico, era impensabile. Poi pensate se fosse stata straniera, ancora peggio. Il Dio ebreo è un Dio molto nazionalistico, anche su questo ci sarebbe molto da dire. No? Quindi tutto ciò che è pagano, tutto ciò che è fuori dei confini, tutto ciò che non è israelita era impuro, era qualcosa, no? Ecco, noi leggiamo il Vangelo e ci accorgiamo che Gesù non parla soltanto con donne ebree, al di là che non poteva farlo perché si poteva parlare con la donna soltanto in casa, ma anche con samaritane, con pagane. Pagane. Poi c'è un passo su cui ci fermeremo, ma comincio a parlarvene. C'è un passo di Luca, e soprattutto Luca e Giovanni, che si fermano su questo aspetto di Gesù al femminile, in qualche modo, no? Questo Gesù che ha questa passione per il femminile. Luca 8, è un Luca 8, sono pochi versetti, dall'1 al 3, è un passo redazionale, cioè redazionale vuol dire che è Luca che sta parlando e descrive una cosa, e descrive questo: in seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Due punti: Maria di Magdala, Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, poi Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, quindi questa donna è moglie di un pagano romano, che tra l'altro stava tenendo schiavo il popolo con gravissimi danni, sua moglie segue Gesù. Susanna e molte altre, che qui c'è un disastro, perché la traduzione dice, qual è la traduzione? Sapete questo passo, no? È talmente famoso, no? Che li servivano con i loro beni. Ma questo non c'è in greco, questa frase. Ma c'è. Qui la CEI è stata furba, eh? In greco non c'è li servivano con i loro beni. Viene usato un verbo che è diaconeo, cioè, possiamo dire, Susanna, e molte altre che potremmo tradurre, che lo servivano nella forma del diaconato. Voi sapete che vigeva il diaconato, no? La forma della diaconia. Erano diacone. Quindi non che noi pensiamo li servivano con i loro beni, come per dire avevi bisogno, ti laviamo la roba. Non erano le perpetue di Gesù, capite? Non erano le perpetue di Gesù. Ora, perché dico che è importante questa cosa? Perché Gesù apre lo spazio del discepolato a delle donne. Ora, essere discepole di un maestro era impensabile al tempo di Gesù. Nessun maestro aveva discepole. Pensate che in ebraico, la lingua parlata, no? In ebraico, non esisteva neanche la parola al femminile di discepolo. Il lemma discepolo era soltanto al maschile. Perché? Non c'era bisogno che ci fosse al femminile, perché era impensabile che ci fossero discepole. E Gesù si faceva seguire, ma cosa vuol dire seguire? Seguire come i dodici, lo seguivano dappertutto, facendo il servizio di diaconato. Quindi per Gesù queste donne hanno autorevolezza, sono soggetti attivi, responsabili. La donna era considerata una bambina, autonome. Quindi Gesù, poi ci torneremo sopra questa cosa che è molto interessante. Quindi poi provate a pensare a Gesù che gira la Palestina, gira questi territori con un gruppo di donne a seguito. Voi sapete che il Vangelo di oggi, e siamo soltanto all'inizio del Vangelo, il Vangelo di oggi cosa dice all'inizio? Che la mamma Maria e i fratelli di Gesù vanno per prenderlo perché era fuori di testa. Era fuori di sé, ma certo, ma pensate anche Maria, questa gente che è cresciuta in un contesto ebraico, ma cosa stai facendo Gesù? Ma tu sei fuori, non sei mai visto una cosa così. Ma non solo, provate a pensare alla predicazione, Gesù deve essere stato, oltre a farsi seguire dalle donne, e forse proprio perché si è fatto seguire da donne. Apro una parentesi, una cosa che è venuta in mente ieri sera. Non ci ho mai pensato, ma qui si dice che le donne che lo stanno seguendo sono state liberate da dei demoni. Poi dedicheremo uno spazio a Maria di Magdala, poverina, che ha avuto una triste storia. Grazie alla Chiesa, non lei, ma di Maria di Magdala si dice che è stata liberata da 7 demoni. Ora, il demonio non è il diavolo, non era indemoniata sta donna. I demoni sono probabilmente erano malattie mentali, probabilmente era una depressione. Ecco, potremmo tradurre così oggi, no? Era proprio un problema fisico, un problema di psicofisico, in qualche modo, probabilmente era proprio un problema di testa, un problema di forse di depressione, sì. Questa donna è stata liberata da 7 è un numero simbolico, vuol dire proprio la pienezza, no? Quindi vuol dire che questa donna è stata riportata alla pienezza di sé. Quindi sono donne che sono state guarite interiormente. Voi pensate una donna che, non so, che è stata guarita da una depressione, Forse, ma non perché Gesù era un mago, stiamo attenti, ma forse perché finalmente c'era un uomo che la faceva sentire importante, no? Probabilmente parlava con lei. Ci vuole poco, a volte, no, a riabilitare una persona segnata nel, interiormente. Beh, comunque, quindi queste sono state liberate, cioè sono state toccate nel fisico, nella persona, no, all'interno, e si sono messe alla sequela. Poi Gesù chiama alcuni uomini alla sequela, ma li ha soltanto chiamati, non li ha guariti. E alla fine, sotto la croce, non troviamo nessun uomo. Giovanni si parla di Maria e Giovanni, ma lì è già più simbolico, la Chiesa, no? Ma gli altri evangelisti parlano di Maria di Magdala, ad esempio. Cioè, chi è che resiste alla fine? Ma chi è stato toccato dentro? Sta con l'amato. La Maddalena sta fuori da quel sepolcro perché ha amato profondamente quell'uomo, che l'ha toccata dentro. Gli altri non sono stati toccati, capite? Dentro. Io credo che sia una bella differenza tra... E questa, che esperienza facciamo del Cristo? Che esperienza facciamo di Dio? La nostra sequela è soltanto perché abbiamo detto un sì, ma abbiamo sperimentato interiormente, dentro, nella carne, nello spirito, nella nostra mente. Siamo stati guariti in questo senso. Se siamo stati guariti, c'è buona possibilità che rimarremo con Lui fino alla fine, fino sotto la croce, non scapperemo. Io penso che ci sia, non l'ho elaborata ancora bene questa cosa, no? Ve la dico così come l'ho pensata, però penso che sia significativa questa cosa. Ecco, vi dicevo, Gesù è innamorato del femminile. Cresciuto in una cultura dove tutte era una cultura religiosa che l'ha sempre, molto moralistica ovviamente, no? Che l'ha sempre messo in guardia da tutto ciò che era donna, femmina, no? E lui sembra non curarsi di tutto questo, di non curarsi. È fantastica. È cresciuto con una donna in casa, poi stando al Vangelo probabilmente Gesù aveva delle sorelle anche, no? Voi sapete che viene detto, no? I suoi fratelli non sono Giacomo e le sue sorelle non sono qui con noi, no? Le sue sorelle, vuol dire che aveva delle sorelle, cioè stava in casa con delle presenze femminili. Quindi Gesù è cresciuto con il femminile e ha talmente guardato al mondo femminile che a un certo punto, per spiegare certe cose, per inventarsi le parabole, attinge proprio a questo mondo. Pensate alla donna che spazza la casa in cerca della dramma perduta, no? Luca 15. Ma pensate addirittura paragona se stesso a una donna incinta, no? Quando dice alla fine non la donna soffre molto, ma quando poi è nato il bambino si sta riferendo alla sua morte e risurrezione, ma sta prendendo spunto dalla maternità. È bellissimo questo. Ma questa è follia a quel tempo. Oppure quando parla delle tre staglie di farina, no? Del lievito nelle tre staglie di farina, no? Basta un po' di lievito per far fermentare tutta la pasta. No? Il femminile deve averlo affascinato. Ma non solo, pensate che alcune donne lo aiutano a partorire dei concetti teologici che per lui poi sono diventati fondamentali. Cioè, pensate il dialogo con la Samaritana al pozzo. A parte che stava parlando con una donna, già questo non si poteva, vicino a un pozzo, tra l'altro, il pozzo era un luogo di ritrovo. Come per dire, oggi l'ho visto parlare in piazza con una donna. Tanto che i discepoli, sapete, no, il testo, i discepoli tornano e dicono: ma cosa stai facendo? Parli con una donna, no? Si stupivano che parlava con una donna. Ma lì con questa donna ha fatto un discorso teologico impressionante. Grazie a questa donna, cioè questa donna, questo dialogo ha portato Gesù a elevare un discorso teologico che per noi è rimasto comunque fondamentale. Pensate a Giovanni 11, quando con Marta e Maria, le due amiche, perché aveva queste due grandi amicizie, no? Marta e Maria, doveva spesso, voi sapete che Marta e Maria sono due donne di Betania è poco sopra Gerusalemme, quindi Gesù quando scendeva per la Pasqua, in città, sotto Pasqua gli alloggi dovevano, non era di Gerusalemme, no? Quindi doveva per forza alloggiare da qualche parte, ma probabilmente quello che potremmo chiamare oggi i B&B, no? I bed and breakfast, costavano tantissimo, quindi andava a cercare rifugio dagli amici, no? E tra cui tra i tre fratelli, Lazzaro, poi Marta e Maria, e in Giovanni 11, proprio parlando con Marta e Maria, fa questo discorso sulla resurrezione che è splendido, quindi altro discorso teologico. Pensate, le donne che non potevano andare neanche in sinagoga, perché la loro posta era fare partorire figli e stare in cucina, Gesù con Marta e Maria fa questi discorsi sulla resurrezione. Cioè, è impressionante. Ma poi pensate il colloquio con una cananea, quella pagana. Anzi, questo io non ci avevo mai pensato, ma ci ho pensato ancora quando ho preparato queste cose, no? Lo affronteremo il brano di Marco 7, il momento in cui la donna cananea, quindi pagana, senza meriti, senza fuori da Israele, quindi non poteva vantare nulla, gli chiede di intervenire perché ha la figlioletta malata, no? E lui dice: io sono ebreo, non possiamo dare le nostre cose, le cose ebraiche della nostra religione ai cani, no? Ma questa è un'offesa, Gesù l'ha offesa, Cioè poi se voi leggete i commentari, no, ma in realtà cagnolini, no, balle. Lì Gesù proprio gli ha detto: tu sei un cane. E questa donna che l'ha convertito, cioè gli ha fatto capire alla fine che c'è un Dio, no, che può darsi che si prenda cura anche dei cani. E Gesù dice: ma forse hai ragione. Capite? Una donna che ha convertito Gesù. È splendido questo. Cioè gli ha fatto fare questo passaggio di comprensione. Probabilmente Gesù ha detto: ma vuoi vedere che hai ragione? È bellissimo pensare che ci sia un Gesù che si sia convertito, no? Anche lui ha fatto un cammino. Fantastica questa cosa. Quindi Gesù con le donne parla di teologia, parla di cose, prende esempi per la vita pratica. Abbiamo detto che sono discepole. A parte quel brano che vi ho citato, di quel passo relazionale di Luca 8:1-3, pensate quando, sempre con Marta e Maria, non nel contesto di Lazzaro, di Giovanni, ma nel contesto lucano, quando Gesù entra in casa e Marta si dà da fare perché deve fare il pranzo, e il testo dice Maria si sedette ai suoi piedi. Ora, il sedersi ai piedi di Gesù è un termine tecnico per dire l'atteggiamento di discepolo. Cioè questa Maria è discepola, è discepola. Cioè Gesù ha una discepola. E poi qui, adesso ve la butto lì, poi magari lo affrontiamo questo tema, tanto per dire, mettiamo tutto insieme, un po' l'overture, no? Come di una sinfonia, all'inizio sono tutti i temi che poi verranno sviluppati, no? Durante la sinfonia. Ma poi pensate, voi sapete che nel Nuovo Testamento i termini discepolo e apostoli sono spesso usati come sinonimi, sono... non sono così fissi, no? Poi questa cosa, nei Vangeli, nelle lettere, poi questa cosa è passata. Pensate, ad esempio, Paolo non era apostolo, non era dei dodici, eppure lui si autodefinisce continuamente in Romani, anche in Corinzi, come l'apostolo, no? Poi in Romani vengono citati due personaggi, Andronico e Giunia, che vengono chiamati da Paolo esimi apostoli, una donna che viene chiamata apostolo. Quindi è interessante, discepolo e apostolo vengono, nel Nuovo Testamento vengono usati come sinonimi. Ora, io vi aiuto soltanto a pensare questo, ma chi c'era nell'ultima cena dentro quel cenacolo? C'erano i dodici apostoli, certo, ma questi dodici apostoli chi erano? Non sarà il caso forse di cominciare a pensare che il dodici era simbolico, perché Gesù quando ne istituisce dodici deve in qualche modo riprendere i dodici patriarchi delle dodici tribù di Israele, e quando elegge i dodici apostoli è per far vedere che nasce un Israele nuovo, cioè la Chiesa, e comunque al di là di questi dodici ci sono discepoli e discepole al suo seguito. Possiamo pensare che ci fossero delle donne dentro quel cenacolo? Se voi lo chiedete alla dottrina della congregazione della fede, vi dirà no, non potevano esserci, no, non c'erano, non potevano esserci, perché? Perché qui si gioca tutto il sacerdozio, capite? Perché non viene dato sacerdozio alle donne? Perché in quel cenacolo c'erano soltanto uomini, ecco, no? Pensate se ci fosse stata una donna, no? E voi sapete la battuta della la prima teologa italiana, che era la grande Adriana Zarri, no? Questa donna, prima teologa in Italia. L'Adriana Zarri, quando al tempo di quando Giovanni Paolo II, sapete che aveva detto la parola fine, no? In qualche modo alla possibilità del sacerdozio femminile, proprio citando questa cosa qua, no? E lei in un'intervista le hanno detto: ma guardi, che non ci fossero donne dentro il cenacolo è tutto da vedere, che non ci fossero polacchi e questo è sicuro. Quindi questa battuta la dice lunga, ecco, cioè se il sacerdozio è dato soltanto ai maschi, erano tutti giudei in fondo, no? Allora dovrebbero essere tutti giudei, se vogliamo essere, no? E non, certamente, non c'era un polacco di sicuro. C'è un passo molto bello di Galati 3, 26-29, dove ecco, lo dicevo all'inizio, no? Gesù Gesù è stato questo momento incredibile, questo uomo che a un certo punto comincia ad andare contro, no? Questo uomo sovversivo che in qualche modo capovolge, sovverte l'ordine costituito riguardo tante cose, ma stiamo parlando delle donne. Poi questa cosa comincia già a scemare, non tanto nel Paolo autentico, ma se voi leggete lo pseudo Paolo nelle alcune lettere, voi sapete la misoginia che c'è in alcuni passi di Paolo, no? O anche nelle lettere apostoliche, la donna non può parlare in assemblea, la donna si può salvare partorendo figli, e avanti così. E poi c'è stato da subito, capite, 50 anni, 60 anni dopo si cominciavano a dire queste cose qua. Galati ha un bel passaggio, il Paolo autentico, in Galati 3 scrive una cosa molto bella, che purtroppo non viene tradotta bene neanche qui. Galati 3:26. Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, per cui non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio, no, qui la 2008 l'ha tradotta bene, se pensavo che ci fosse. Poi dice, non c'è maschio e femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Qui sta dicendo una cosa fondamentale Paolo, eh? Cioè, nella nuova compagine ecclesiale, qui sta parlando già della Chiesa, cioè nella Chiesa, nel corpo di Cristo, nella nuova economia, non c'è più differenze, capite? Non c'è più giudeo e greco, quindi israelita e pagano, non c'è più schiavo e libero, non c'è maschio e femmina. Vedete, quando si prima diceva né, non c'è né maschio né femmina, scusate, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non dice non c'è maschio né femmina, dice non c'è maschio e femmina. Cosa vuol dire? Che la differenza ovviamente rimane, perché non si può eludere, eliminare maschile e femminile, i generi rimangono. Con Gesù non è stato un miscuglio, capite? Però questa differenza non inficia l'organizzazione della Chiesa, capite? All'interno della Chiesa non c'è più questa distinzione tra il maschile e il femminile come ruoli, come... Cosa vuol dire? Guardate che questo passo è fondamentale. La differenza di sesso, che di per sé mai è sopprimibile, però non deve dare luogo a discriminazioni, esclusioni, subordinazioni indebite. Eppure, da quando è nata la gerarchia, non è vero che non c'è più maschio e femmina, c'è solo maschio. Si sono fatti un baffo di questo passaggio di Paolo. Quando si è cominciato a strutturare la Chiesa, è come se tutto come se Gesù di Nazareth non ci fosse più stato, si è tornati alla cultura ebraica, alla cultura della Torah, alla cultura dove è stato un lampo, Gesù è stato un lampo Ora, di queste cose ha sofferto ovviamente tanto mondo femminile, anche perché poi durante la Chiesa, durante la storia della Chiesa non è che si è fatto un grande servizio, cioè non si è sempre avuto il terrore in qualche modo. Vi citavo prima le Romani 16:12, qui abbiamo l'ultimo capitolo della lettera ai Romani, è un capitolo importantissimo perché il sunto di questa lettera, la più densa, la più teologica di Paolo. Ora, nel capitolo 16 Paolo dice, fa le raccomandazioni, sentite chi raccomanda Paolo. Vi raccomando Febe, nostra sorella, sorella ovviamente non di sangue, sorella vuol dire che è nella stessa fede di Cristo, cioè sorella in Cristo, cioè partecipa della nostra stessa fede, ecco, no? Salutate Febe, che è al servizio della Chiesa di Cencre, al servizio diacona. Accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, assistetela in qualunque cosa possa aver bisogno di voi. Salutate Prisca e Aquila. Aquila è un uomo, è una coppia di coniugi. Salutate questa coppia di coniugi, Prisca, miei collaboratori in Cristo, collaboratori di Paolo, a portare l'Evangelo. Pensate a questa donna. Salutate il mio amatissimo Epeneto, e poi salutate Maria che ha faticato molto per voi. Poi dice, salutate Andronico, sì, e Giunia. Sentite, Andronico e Giunia, altra coppia di coniugi. Miei parenti e compagni di prigionia sono insigni tra gli apostoli ed erano in Cristo prima di me. Insigni tra gli apostoli, cioè chiama apostola una donna. Ora, questa cosa deve aver terrorizzato talmente tanto la Chiesa che a un certo punto un papa, vi dico anche chi, Gregorio Magno, nel VI secolo, non può accettare che Paolo abbia detto che Giunia era una insigne apostola. Cosa fa questo papa? Fa cambiare il nome da Giunia in Giunio. Nel nostro martirologio voi non troverete mai Giunia, Santa Giunia, soltanto la Chiesa ortodossa la festeggia il 30 giugno. Tanto per dirvi no, scusate, non è Gregorio Magno, è Bonifacio VIII, nel 1230, modifica il testo. E poi anche il Papa, lo stesso Papa che impedisce alle donne di fare ministero fuori dai conventi, infatti se vuoi essere donna in religione devi essere per forza dentro un monastero, dentro questo è un Papa molto particolare. Comunque, per farla breve, vi cito una donna che sicuramente ha patito tanto tutto questo, ed è una donna straordinaria, si chiama Teresa d'Avila, che in un suo, che nella, voi sapete che ha scritto una bellissima autobiografia, scrive: queste parole. Signore dell'anima mia, tu quando pellegrinavi qua giù sulla terra, siamo nel 1500, questa donna che è stata già il vescovo, tra l'altro il suo vescovo aveva scritto a Roma dicendo che nella sua diocesi c'era una donna pericolosa, perché era donna inquieta e pericolosa. Diceva: Signore dell'anima mia, tu quando pellegrinavi qua giù sulla terra non disprezzasti le donne, ma anzi le favoristi, sempre con molta benevolenza, e trovasti in loro tanto amore, persì maggior fede che negli uomini. Nel mondo tu le onoravi. Possibile che non riusciamo a fare qualcosa di valido per te in pubblico, che non osiamo dire apertamente alcune verità, che piangiamo in segreto, che tu non debba esaudirci quando ti rivolgiamo una richiesta così giusta? Io non lo credo. Signore, perché faccio affidamento sulla tua bontà e giustizia? So che sei un giudice giusto e non fai come i giudici del mondo, per i quali, essendo figli di Adamo e in definitiva tutti uomini, non esiste virtù di donna che non ritengano sospetta. O mio re, dovrà pur venire il giorno in cui tutti si conoscono per quel che valgono. Non parlo per me, poiché il mondo conosce la mia miseria, vedo però, e quindi è questa frase bellissima, vedo però profilarsi dei tempi in cui non c'è più ragione di sottovalutare animi virtuosi e forti, per il solo fatto che appartengono a delle donne. Questo lo scriveva nel 1500, questi tempi che lei vedeva profilarsi.
Ce ne vuole ancora.
Bene, allora questa sera direi che possiamo anche terminare qui.